Radio Blu e tu presenta. Radio Blu e tu presenta. Disco Sofia. A cura di Marco Chinaglia. Impariamo a pensare divertendoci.
Benvenuti ad una nuova puntata di Disco Sofia. Questa volta abbiamo iniziato direttamente con un brano musicale. Era Tell Me Why dei DJ svedesi Steve Angelo e Axwell sotto lo pseudonimo di Supermode, pubblicato nel luglio del 2006 e remixato da David Guetta, come avrete notato. Dimmi perché allontanarsi, dimmi perché fuggire, dimmi perché allontanarsi. Questo dimmi perché, che ho voluto mettere così all'inizio di questa puntata, perché il perché, la parola il perché, la domanda, le domande, sono il tema centrale della motivazione che ha spinto alla nascita della filosofia. Ma la filosofia, che con la puntata e con gli autori di cui parliamo oggi, fa il passo più importante nella storia del pensiero. Cioè, dopo aver parlato di natura, dopo aver parlato di cosmo, dopo aver parlato di essere, e badate bene, non è che questi argomenti vadano via, non è che poi vadano nel dimenticatoio, verranno ripresi successivamente, però si introducono elementi nuovi e arriviamo finalmente alla svolta dei sofisti, talmente importanti che la storia della filosofia ha una filosofia pre-sofista, qualcuno definisce anche presocratica, perché poi Socrate è il personaggio che caratterizza il profondo cambiamento, iniziando quel percorso, no, dei tre grandi, Socrate prima e poi Platone e Aristotele, della filosofia antica, ma andandosi a occupare di uomo. Finalmente la filosofia incomincia a occuparsi, in parte lo abbiamo anticipato parlando di Democrito, che abbiamo detto essere un contemporaneo di Socrate, anche se mi sembra forse aver detto sbagliando che era un suo allievo, certamente conosceva il pensiero socratico, anche se non credo fosse stato un suo allievo. I sofisti, questa è una parola che noi usiamo spesso, sofisticato. Una persona sofisticata è una persona difficile, è una persona che tante volte rende anche le cose semplici complesse. Un sofisma è un ragionamento un po' troppo complesso, un po' troppo articolato, che spesso non riesce ad avere quello sbocco necessario che meriterebbe. Una persona sofisticata è una persona appunto che si fa fatica magari anche con cui si fa fatica a parlare, con cui si fa fatica a frequentare. Ecco, in verità questa corrente, questo gruppo di autori, che è molto lungo perché noi parleremo di due autori, i due più importanti, che sono Protagora e Gorgia. In verità la corrente sofistica, la scuola sofistica dura nel corso del tempo e ci saranno anche altri autori come Antifonte, come Ippia, come Callicle, che andranno avanti fino alla crisi della sofistica che arriverà sostanzialmente nel corso del V secolo, però sono autori che segnano una svolta. Ma prima di parlare di filosofia bisogna fare un po' il quadro storico, perché a un certo punto noi incominciamo ad avere questa svolta nel pensiero. Cominciamo ad avere questa svolta nel pensiero perché? Perché incominciamo ad avere una struttura anche politica, economica e sociale diversa da quella che abbiamo conosciuto fino a questo momento. Nel periodo che va dalla vittoria sui persiani del 478 a.C. all'inizio della seconda guerra del Peloponneso, cioè del 431 a.C., noi abbiamo una fioritura straordinaria dal punto di vista sociale e culturale di tutto il mondo greco. In particolare dal punto di vista economico, noi abbiamo che la tradizionale economia, che è un'economia di tipo agrario, rurale, lascia il posto all'artigianato, lascia il posto ai mercanti, lascia il posto a quella che noi oggi chiameremo classe media, borghesia, cioè un ceto, diciamo, dinamico, aperto, legato alla ricchezza, legato alla capacità individuale e quindi molto più attivo, molto più vivace rispetto a prima. In più dobbiamo notare che a partire dal V secolo a.C., partendo da Atene, che un po' alla volta acquista ovviamente anche il primato culturale, anche dal punto di vista filosofico, ma anche in altre città, comincia a delinearsi il modello della democrazia diretta. Ora, dobbiamo tenere conto che le polis, le città-stato dell'antica Grecia, non sono evidentemente paragonabili alle nostre città e non sono paragonabili ai nostri distati, nel senso che la città-stato greca ingloba la religione, che è religione di Stato, e questa sarà una delle cause che porteranno alla condanna a morte di Socrate, ad esempio, accusato di impietà, ma d'altronde abbiamo visto, parlando di Anassagora, parlando di Democrito, che il tema dell'ateismo comincia a essere un tema importante, insomma, della messa in discussione dei valori, quando non ateismo, e quindi i valori morali che abbiamo, non so, nelle gare sportive, negli spettacoli teatrali, insomma, pensiamo alle Olimpiadi, eccetera. Non c'è distinzione tra il pubblico e il privato, non c'è il privato nel mondo greco. L'uomo è un uomo integrale e quindi non c'è tolleranza per chi la pensa in maniera diversa. Il primato della politica è talmente forte che non c'è una parola che assomiglia alla parola persona, alla parola individuo. Tucidide, grande storico, mette in bocca queste parole a Pericle: chi si occupa solo degli affari privati e non partecipa all'attività politica è inutile. Queste sono le basi sulle quali dobbiamo pensare come, ovviamente, queste città-stato si evolvono. Certo, con grandi contraddizioni. Pensiamo, ad esempio, come ad Atene, ad esempio, su 150.000 abitanti, tra i 60 e gli 80.000 fossero schiavi, quindi una democrazia certamente molto limitata ed elitaria. Tuttavia, una democrazia che segna il passo, una democrazia che fa cambiare le cose, una democrazia che segna un profondo cambiamento che poi porterà purtroppo a una successiva decadenza quando si arriverà alla sconfitta nella guerra del Peloponneso, il governo dei 30 tiranni imposto da Sparta, la democrazia che poi ritornerà e la condanna a morte di Socrate, 399 a.C., che è la data poi fondamentale, un po' di spartiacque anche un po' nella filosofia antica. Ecco, i sofisti sono stati accusati proprio, in certo senso, tra virgolette, per colpa di Socrate e di Platone, che ce ne hanno restituiti questa dimensione, come degli autori da considerare in maniera negativa. Appunto, dicevamo come la parola sofisma, sofisticato, sia passata, no, nel nostro vocabolario. E l'accusa principale che ne veniva rivolta a loro era quella, questa è la definizione che veniva utilizzata, di essere dei prostituti della cultura. Cioè di mettere in evidenza il ruolo della cultura a pagamento, di farlo come appunto una prostituta vende il proprio corpo, di vendere il proprio sapere. E questa è un'accusa che specialmente Socrate, il quale vedremo non lascia nulla di scritto, ha una visione pedagogica molto particolare, non poteva tollerare. In verità possiamo dire che i sofisti sono dei personaggi che sono certamente da rivalutare, un po' come quando noi parliamo di Medioevo e diciamo secoli bui, sono un po' degli stereotipi che vanno rivisti. Intanto bisogna dire che i sofisti sono stati i primi perché prostituti della cultura. In un certo senso sì che si facevano pagare, ma si facevano pagare perché l'intellettuale comincia a diventare un mestiere. È un mestiere molto pratico, perché i sofisti, e questa è una cosa che farà anche ad esempio Aristotele poi più avanti, fanno i precettori privati, cioè fanno i maestri privati che a pagamento ovviamente mettono a disposizione le loro competenze, ad esempio per i figli delle famiglie importanti che devono essere istruiti, che dovranno un giorno andare a guidare la comunità. La paideia, la educazione, da cui la parola pedagogia è importante e in un certo senso nasce con loro. L'altro aspetto è l'utilizzo del metodo che usano, che è un metodo di tipo, diciamo, dialettico. È un metodo di tipo dialettico e retorico, dove l'elemento della parola, l'elemento della persuasione, l'elemento della costruzione di discorsi che catturino il consenso diventa fondamentale. In un mondo dove la politica domina su tutto, è chiaro che saper parlare bene nell'agorà che sia un'assemblea di tipo, noi diremo oggi, parlamentare, o che sia ad esempio un tribunale, o che sia l'insegnamento, questi mestieri che usano la parola, no? Come elemento centrale, la parola deve essere persuasiva. La parola deve essere, o anche negli affari privati, pensiamo alle mediazioni, no? E quindi di conseguenza ciò che i sofisti mettono in evidenza, e ciò che i sofisti mettono soprattutto in discussione, è la verità assoluta. I sofisti sono i primi protagonisti della visione del cosiddetto relativismo, di cui il personaggio, l'esponente principale, è Protagora. Protagora è famoso perché ha definito il concetto di, appunto, relativismo: di tutte le cose misura è l'uomo. L'uomo è misura di tutte le cose. Che cosa vuol dire? Vuol dire che l'uomo, preso singolarmente, è misura, è metro di paragone, ma misura vuol dire anche moderazione, che deve ricercare il mezzo giusto, non può andare da un eccesso piuttosto che un altro, come dirà anche fra l'altro Aristotele più avanti. Ma dire che tutto è relativo vuol dire che intanto ci sono punti di vista plurali, e questo non vuol dire però che noi non possiamo scegliere, ci sono punti di vista che sono preferibili ad altri, e che ci sono anche valori plurali. Ecco, dire che l'uomo è misura di tutte le cose, introducendo quindi questa visione di relativismo e anche in un certo senso di agnosticismo, perché se tutto è relativo vuol dire evidentemente che non c'è una tavola di valori che noi possiamo attribuire a una forma religiosa, pensiamo, non so, ai 10 comandamenti nel mondo ebraico o cristiano, no? E questo è molto importante perché ci permette di dire che noi dobbiamo seguire un criterio che è certamente relativo, che è certamente legato a quella contingenza, ma che è legato anche all'utile. Ecco, dire che l'uomo è misura di tutte le cose vuol dire che usa un metro che deve essere utile alla collettività. Questo ruolo politico è basato sulla retorica come soluzione dei problemi. Perché? Perché noi viviamo in questo mondo. Ecco perché parliamo di filosofia antropologica. Perché qua l'attenzione non è sull'essere o sui principi naturali. Se l'uomo è misura di tutte le cose, vuol dire che l'uomo non riesce ad andare al di là del fenomeno, quello che poi verrà chiamato il noumeno, cioè l'essenza delle cose. Per cui noi dobbiamo stare qui, ritagliarci un ruolo qui nella politica, che non è solo le elezioni banalmente, ma tutta la vita pubblica, e attraverso l'arte della retorica cercare di risolvere i problemi della comunità, mettendo in evidenza quelli che sono i diversi punti di vista, cercando di trovare appunto l'elemento di moderazione, l'elemento utile, l'elemento che riesce attraverso il procedimento della retorica a riuscire a trovare preferibilmente ciò che è più sano rispetto a ciò che è malato. È interessante usare questi due aggettivi perché tra i pluralisti, non l'abbiamo citato ma lo cito adesso, si può considerare anche una figura pluralisti di cui abbiamo parlato le altre volte prima dell'arrivo dei sofisti, anche una figura come Ippocrate, il cui giuramento ancora oggi segna, no, l'inizio della carriera medica. E quindi diciamo che in una città nuova, in una città che è cambiata, in una prospettiva storica e culturale che è cambiata, l'attenzione viene data all'utile per la politica. Le leggi, dunque, e questo è importante, in questo nuovo sistema politico non sono sacre, sono delle convenzioni, sono delle scelte della maggioranza di un'assemblea, della quella maggioranza costituita in quel momento, no? Questo è un tema molto complesso anche oggi, no? Quante volte si è riflettuto sul concetto di dittatura della maggioranza. È una convenzione, è una scelta necessaria, perché solo grazie alla legge l'uomo diventa tale, abbandona l'animalità, e solo in questo modo, attraverso il lavoro politico all'interno della polis, l'uomo può superare la sua debolezza. E allora andiamoci ad ascoltare Relativity del gruppo dei Teenage Mutants e con Air Host, released il 15 dicembre del 2020. Relativity.
state ascoltando Disco Sofia. Conduce in studio Marco Chinaglia.
Un altro autore molto interessante del mondo dei sofisti è Gorgia. Gorgia, nato a Leontini o Lentini in Sicilia, discepolo di Empedocle, influenzato dalla scuola pitagorica, un personaggio che nel 427, per incarico della sua città, guida l'ambasceria ad Atene per chiedere aiuto contro Siracusa, viaggiò molto in Tessaglia, in Beozia, ad Argo, a Delfi, ad Olimpia, autore di numerosi testi, tra cui il famosissimo Encomio di Elena. Ecco, Gorgia è un personaggio estremamente interessante perché è un personaggio, così come Protagora, nativo di Abdera, esattamente come Democrito, ci mette in evidenza l'aspetto del relativismo. Con Gorgia abbiamo un'esaltazione del ruolo della parola. Se l'uomo non può andare oltre il mondo dell'esperienza, e allora tutto ciò che è legato alla metafisica è in un certo senso scettico, perché non possiamo accedere a verità oggettive, il linguaggio, questo è molto interessante, non rispecchia la realtà ed è svincolato dalla realtà. Abbiamo detto, parlando di Protagora prima, che le leggi sono delle convenzioni, non derivano dalla religione, non derivano da Dio. Qua dagli dèi, qua è la stessa cosa, il linguaggio è svincolato dalla realtà, il divorzio tra il linguaggio e la verità, che non vuol dire che il vero e il falso non esistono, ma non esistono il vero e il falso assoluto. Il linguaggio ha un valore in sé, quello di persuadere, di trasmettere emozioni, quello di arrivare attraverso la retorica a fare un'azione persuasiva rispetto a un'altra. Ecco, Gorgia è un autore interessante perché in quel testo, appunto, che si chiama L'encomio di Elena, confuta quelle che erano i pregiudizi verso Elena di Troia, la responsabile sostanzialmente dell'inizio del grande conflitto delle origini greche, dicendo che lei quello che aveva fatto non l'aveva fatto per sua volontà, o perché spinta dal fatto, o perché spinta dall'amore, o perché addirittura, qua addirittura introduce un tema che sembra un po' quello della violenza sulle donne, spinta a forza a farlo. Ecco, l'encomio di Elena è un testo molto interessante perché, se volessimo collegarlo all'attualità, potremmo collegarlo al mondo dei social, al mondo ad esempio degli influencer, no? Come il potere persuasivo della parola, la potenza del linguaggio in assenza di verità, diventa l'unico sapere assolutamente insegnabile, in mancanza di una oggettività, che ci spinge anche a fare delle scelte a differenza di altre. Ecco, molto interessante, ripeto, quindi con il relativismo dei valori, delle leggi e la scelta dell'utile per la comunità di Protagora, con l'esaltazione di un linguaggio nella sua potenza, la potenza oggi potremmo dire degli hashtag, i sofisti vedete che segnano veramente un cambiamento, un punto di svolta che poi, come vedremo nella prossima puntata, verrà ripreso pienamente da Socrate, non tanto perché Socrate sia un sofista, anzi, quanto per questa attenzione profonda nei confronti dell'uomo. Allora ci lasciamo con le note di No Words di Dotan, cantautore, polistrumentista e produttore discografico israeliano naturalizzato olandese, il quale in questo brano ci dice proprio: nessuna parola, silenzio, lascio parlare la musica, è come se avessi perso la fiducia in me stesso quando tutti i proiettili iniziano a sanguinare, le bugie che scrivono mi ha fatto cadere in basso, mi tengo così stretto ma le mie mani hanno mollato. Con queste note, No Words, ci salutiamo e ci diamo appuntamento alla prossima puntata di Disco Sofia qui dai microfoni di Radio Blu.
Sunlight creeps in, cracks in the door. I'll step outside when the world's sleeping. My head held low, out of control. Words hurt.
Avete ascoltato Disco Sofia. Impariamo a pensare divertendoci. Ha condotto in studio Marco Chinaglia.